Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Pregate qualche volta in famiglia? Qualcuno sì, lo so, ma tanti mi dicono, ma come si fa? Ma si fa come il pubblicano, è chiaro, umilmente davanti a Dio, ognuno con umiltà si lascia guardare dal Signore e chiede la sua bontà che venga a noi. Ma in famiglia come si fa? Perché sembra che la preghiera sia una cosa personale. E poi non c'è mai un momento adatto, tranquillo, in famiglia. Sì, è vero. Ma è anche questione di umiltà, di riconoscere che abbiamo bisogno di Dio, come il pubblicano. E tutte le famiglie abbiamo bisogno di Dio, tutti, tutti. Bisogno del suo aiuto, della sua forza, della sua benedizione, della sua misericordia, del suo perdono. E ci vuole semplicità. Per pregare in famiglia si vuole semplicità. Pregare insieme il Padre nostro intorno alla tavola non è una cosa straordinaria, è facile. E pregare insieme il rosario in famiglia è molto bello e dà tanta forza. E anche pregare l'uno per l'altro. Il marito per la moglie per il marito, ambedue per i figli per i genitori, per i nonni, pregare l'uno per l'altro. Questo è pregare in famiglia. E questo fa forte la famiglia, la preghiera.
Amici, bentrovati da Laura De Luca. Queste parole il Santo Padre le ha pronunciate questa mattina durante la messa per l'odierna giornata della famiglia. Pregare, pregare in famiglia, cioè parlare di Dio, o meglio parlare a Dio all'interno delle mura domestiche. E come vedremo, non è proprio un rimanere chiusi dentro le quattro mura, al contrario. Parlare a Dio autenticamente, con sincerità, non per dovere. Questo è il primo punto sottolineato da Papa Francesco. A partire dalla parabola del fariseo e del pubblicano, il Papa ci ha ricordato i due stili di preghiera all'opposto, denunciati appunto da Gesù nel Vangelo e ancora oggi attualissimi. Da una parte il fariseo, quello che prega per sentirsi la coscienza a posto, un po' primo della classe, per esteriorità, diciamo così, e il pubblicano, che invece prega per autenticamente, con vibrazione del cuore e soprattutto cosciente dei propri peccati. E per inciso vorrei ricordare quante volte le ipocrisie, tipo quelle appunto del pubblicano, la miseria, le piccole miserie quotidiane, la miseria ad esempio della maldicenza, del pettegolezzo, insomma queste piccolezze di tutti noi entrano nel magistero di Papa Francesco. Aspetti miseri, piccoli, eppure così quotidiani, che ciascuno di noi testimonia almeno una volta nella giornata. Bene, allora questa esteriorità un po' ipocrita praticata dal fariseo è proprio l'esempio da non seguire, e particolarmente in famiglia. Perché particolarmente in famiglia? Perché, ci suggerisce Papa Francesco, la famiglia è al contrario il luogo per eccellenza dell'interiorità, il luogo dove la preoccupazione dell'apparire dovrebbe essere all'ultimissimo posto, anzi mai presa in considerazione, è il luogo dell'intimità, no? Il primo guscio dell'umanità, il nido dell'anima, diciamo così, il luogo dove impariamo a pregare. Allora, come coltivare la semplice soddisfazione di sé, la ricerca vanesia del proprio successo, della propria affermazione personale, il giudizio dall'alto nei confronti del prossimo, all'interno di questo nucleo di rispetto, di attenzioni reciproche. Al contrario, ecco la preghiera umile, spogliata proprio del pubblicano, che è cosciente dei propri limiti, dei propri peccati, anche e soprattutto nei confronti del suo prossimo. Il pubblicano, no, era l'odiato esattore delle tasse, quello, insomma, l'antipatico di turno, quello che riceveva probabilmente gli insulti, le maledizioni di tutti quanti. E il pubblicano della parabola è quello che si rammarica di questo fastidio che è costretto a portare agli altri, appunto del suo ruolo sgradevole. Però proprio per questo motivo, proprio per questa sua consapevolezza, Papa Francesco definisce la preghiera del pubblicano la preghiera del povero. E in che senso? Nel senso che i poveri sono sempre nell'orizzonte magisteriale del Papa, del suo pensiero, come oggetto e come soggetto della sollecitudine di Dio, cioè in che senso? Della dimensione appunto interpersonale, della relazione. I poveri sono coloro dei quali dobbiamo occuparci, che non possiamo dimenticare, e sono coloro che sono privilegiati per poter a loro volta preoccuparsi degli altri, essere sensibili alla relazione. Allora, la preghiera è una cosa personale, si obietterà. Papa Francesco ci sta dicendo che la preghiera può essere anche una cosa condivisa. In questo senso la preghiera del povero. Bisogna pregare sentendoci poveri, ciascuno per l'altro, pregare uno per l'altro. Dobbiamo, è una questione di umiltà, ha detto, no? Dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno di Dio, proprio come il pubblicano. Pregare insieme intorno alla tavola si può fare, da forza, e vuol dire appunto pregare da poveri, poveri gli uni nei confronti degli altri, pregare l'uno per l'altro.
Quando tornava mio padre sentivo le voci, dimenticavo i miei giochi e correvo lì, mi nascondevo nell'ombra del grande giardino e lo sfidavo a cercarlo solo qui. Cena. Lei mi spegneva la luce ed andava via. Io rimanevo da solo ed avevo paura.
Oggi stiamo parlando di Dio insieme a Papa Francesco a partire dalla sua omelia per l'odierna giornata delle famiglie questa mattina in Piazza San Pietro. La famiglia teatro dunque delle relazioni interpersonali, delle prime relazioni interpersonali, e dunque solo a partire da questi rapporti ha senso la autentica preghiera cristiana, la preghiera novanesia, la preghiera sincera, quella che Papa Francesco definisce la preghiera del povero. Bene, variazione sul tema di questa relazionabilità, passatemi il termine, il secondo punto affrontato da Papa Francesco nella sua omelia, che poi è un po' lo stesso punto, cioè la stessa melodia suonata con altri strumenti. Ascoltiamo.
In che modo noi, in famiglia, custodiamo la nostra fede? La teniamo per noi, nella nostra famiglia, come un bene privato, come un conto in banca? O sappiamo condividerla con la testimonianza, con l'accoglienza, con l'apertura agli altri?
Decisamente un tema caro a Papa Francesco, questo, il tema cristiano per eccellenza del resto, il tema appunto della relazione, del rapporto con gli altri, dentro la famiglia, il padre con la madre, la moglie col marito, i figli con i genitori, i figli tra di loro, quindi dentro la famiglia e soprattutto nei rapporti della famiglia col mondo. L'immagine tenera, intima, appunto della famiglia dentro le cui mura apprettiamo le prime preghiere, dalla voce della mamma o del papà, appunto, l'Ave Maria, l'Angelo Custode, potrebbe però far pensare anche a un eccesso di privatezza, no? Quasi a un castello fortificato, chiuso nei confronti del resto del mondo, insomma un'aria appunto di privatezza e di esclusione, di privatezza, e questa forse, se ci pensiamo, è stata un po' la tendenza sociale degli ultimi anni, no? Ad esempio negli anni 80 si parlava tantissimo di riflusso nel privato, questo venir meno dell'impegno civile, politico, lo smarrimento appunto del rapporto, della relazione interpersonale, quindi della gioia di conversare, per esempio, di incontrarsi. Papa Francesco ci domanda: la fede la teniamo chiusa nei nostri appunto armadi di famiglia, tra gli album delle fotografie, nei nostri cassetti, insieme ai ricordi degli avi, o sappiamo veramente condividerla? Ha aggiunto anche l'espressione come un conto in banca, no? Sempre questo riferimento al denaro che esaspera questo senso malato della privatezza, che vorrei dire privatizza la privatezza, no? Radicalizza la privatezza nel senso della proprietà egoista, no? Dell'esclusione quindi di tutti gli altri. Ecco, quindi relazione interpersonale all'interno della famiglia, ma anche dalla famiglia verso l'esterno, verso il resto del mondo. E per essere ancora più esplicito, nel terzo movimento della sua sinfonia, Papa Francesco declina questa esaltazione del rapporto interpersonale nella direzione della gioia, della autentica gioia cristiana.
Nel Salmo responsoriale si trova questa espressione: i poveri ascoltano e si rallegrino. Tutto questo salmo è un inno al Signore, sorgente di gioia e di pace. E qual è il motivo di questo rallegrarsi? È questo: il Signore è vicino, ascolta il grido degli umili e li libera dal male. Lo scriveva ancora San Paolo: siate sempre lieti, il Signore è vicino.
Parlare di Dio, parlare a Dio, pregare in famiglia non può essere che pregare nella relazione, nell'armonia, in quell'armonia importante che viene direttamente da Dio, dallo Spirito, e che non può che produrre gioia. Tante volte Papa Francesco nelle sue catechesi, nelle sue omelie, nei suoi discorsi ha ricordato questa identificazione tra lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, e l'armonia, l'armonia universale. Spirito, armonia, relazione.
Piacerebbe fare una domanda oggi, ma ognuno la porta nel suo cuore, a casa sua, come un compito per fare, e si risponde solo: come va la gioia a casa tua? Come va la gioia nella tua famiglia? Voi fate la risposta. Care famiglie, voi lo sapete bene, la gioia vera che ci gusta nella famiglia non è qualcosa di superficiale, non viene dalle cose, dalle circostanze favorevoli. La gioia vera viene da un'armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore e che ci fa sentire la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base di questo sentimento di gioia profonda c'è la presenza di Dio, la presenza di Dio nella famiglia. C'è il suo amore accogliente, misericordioso, rispettoso verso tutti e soprattutto un amore paziente. La pazienza è una virtù di Dio e ci insegna in famiglia avere questo amore paziente l'uno con l'altro, avere pazienza fra di noi, amore paziente. Solo Dio sa creare l'armonia delle differenze. Se manca l'amore di Dio, anche la famiglia perde l'armonia. Prevalgono gli individualismi e si spegne la gioia. Invece la famiglia che vive la gioia della fede la comunica spontaneamente e sale della terra e luce del mondo e il lievito per tutta la società. Famiglie gioiose.
Torna un po' il fantasma del fariseo, no? Individualista, preoccupato soltanto di sé, della bella figura che riesce a fare, giammai degli altri, anzi disattento ai bisogni degli altri, intemperante, sordo appunto alle esigenze di chi gli sta vicino. Invece quanta pazienza è necessaria, ecco la missionarietà della famiglia come sinonimo di nuovo di armonia interna ed esterna, armonia che è segno dell'armonia divina, dell'armonia dello spirito e annunciatrice anche della possibile armonia del mondo intero. Ecco, visto come è stata musicale, armonica, l'omelia odierna di Papa Francesco alla messa per la giornata della famiglia. Il tema declinato è stato sempre uno, inevitabilmente, appunto quello della relazione interpersonale intesa come armonia. Dove c'è autentica relazione interpersonale, rispetto dell'altro, attenzione, pazienza nei confronti dell'altro, c'è energia di contagio per altre relazioni interpersonali. In questo, proprio in questo contagio di relazioni, la famiglia cristiana è sempre missionaria. Ha il compito di correre non solo per i tanti impegni quotidiani che ci schiacciano, ci testimoniamo tutti ogni giorno, ogni momento di ogni giorno, che però rischiano di allontanare le persone appunto dall'essenziale, dalla libertà di poter trovare un momento per pregare Dio. Dunque non solo la famiglia cristiana ha il compito di correre per questi impegni un po' a rischio, ma ha il compito di correre in direzione di Dio, no? Per portare a Dio i suoi membri e tutti gli altri, tutte le persone con cui venga in contatto, insomma per parlare di Dio a tutti, a quante più persone possibile.
Tutti sappiamo che le famiglie, specialmente quelle giovani, sono spesso di corsa, molto affaccendate, Ma qualche volta ci pensate che questa corsa può essere anche la corsa della fede? Le famiglie cristiane sono famiglie missionarie. Ma ieri abbiamo sentito qui in piazza la testimonianza di famiglie missionarie. Sono missionarie anche nella vita di ogni giorno, facendo le cose di tutti i giorni, mettendo in tutto il sale e il lievito della fede. Gesù, Maria e Giuseppe, a voi, Santa Famiglia di Nazareth, oggi vogliamo lo sguardo con ammirazione e confidenza. In voi contempliamo la bellezza della comunione nell'amore vero. A voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. Santa Famiglia di Nazareth, scuola attraente del Santo Vangelo, insegnaci a imitare le tue virtù con una saggia disciplina spirituale. Donaci lo sguardo limpido che sa riconoscere l'opera della provvidenza nelle realtà quotidiane della vita. Santa Famiglia di Nazareth, custode fedele del mistero della salvezza, fa rinascere in noi la stima del silenzio. Rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera e trasformale in piccole chiese domestiche. Rinnova il desiderio della santità. Sostiene la nobile fatica del lavoro, dell'educazione, dell'ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. Santa Famiglia di Nazareth, ridesta nella nostra società la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, bene inestimabile e insostituibile. Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace per i bambini e per gli anziani, per chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso. Gesù, Maria e Giuseppe, voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.